Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La pulizia etnica di Donald Trump. Il presidente americano vuole occupare la striscia di Gaza, rasa al suolo dalle bombe israeliane e deportare i suoi abitanti. Aggiornamenti e analisi. La guerra dei dazi, il bastone e la carota di Pechino, da una parte predica il dialogo con Washington, dall'altra sta applicando il principio di reciprocità. Francia, le mozioni di censura contro il governo rischiano di spaccare il nuovo fronte popolare, il punto di Esteri. Il Rojava contro la Turchia, a Bruxelles si è aperta oggi la sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, dedicata alla questione curda, all'esame i crimini di guerra commessi dall'esercito di Ankara. Emilia Perez, i post razzisti di Carla Sofia Gascon, a rischio le speranze di vittoria del film di Jacques Audiard agli Oscar. Due settimane fa l'attrice spagnola era diventata la prima donna dichiaratamente trans ad entrare nella cinquina delle nomination. Romanzo a fumetti, Gaza, il graphic novel di Mazen Kerbay. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Da ieri si sta parlando di questa uscita di Donald Trump, che praticamente ha lanciato un piano di pulizia etnica nei danni dei palestinesi della striscia di Gaza, e dicendo poco fa che questo piano piace a tutto il mondo. Noi siamo in collegamento con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Giochi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, com'è stata intanto accolta negli Stati Uniti questa uscita di Trump su Gaza?
Ma allora, diciamo, è stata accolta direi in due modi. Da un lato, chi gli ha voluto dare un minimo di credito, di credibilità, dice che si tratta di una proposta impossibile, irrealizzabile. Cacciare 2 milioni di persone dalle loro case è infatti non soltanto non fattibile praticamente, perché questi milioni di palestinesi A non vogliono lasciare Gaza, B Egitto e Giordania, che dovrebbero appunto, secondo il piano di Trump, accogliere questi rifugiati, hanno detto che non intendono farlo. Cacciare 2 milioni di palestinesi da Gaza è però anche contrario al diritto internazionale, alla Convenzione di Ginevra in particolare, che Stati Uniti e Israele hanno firmato e che proibisce qualsiasi forma di trasferimento forzato della popolazione. Quindi questo è un modo, diciamo, giuridicamente non è possibile. L'altro modo in cui è stata accolta e interpretata da molti media, per esempio ci insiste molto CNN in queste ore, è che si tratta di un'idea al tempo stesso balzana, folle, ma anche della più oltraggiosa proposta che sia mai stata fatta in tema di conflitto medio orientale. L'idea di trasformare Gaza, no, in questa riviera del Medio Oriente appare francamente di cattivo gusto, calcolando quello che sta succedendo e che continua a succedere a Gaza. Detto questo, su una cosa diciamo sono un po' tutti d'accordo, che questa uscita non è certo stata estemporanea, cioè non è stata una delle cose che Trump dice spesso in conferenze stampa, durante le interviste, eccetera, improvvisata. Non è stata estemporanea, è stata anzi preparata da una serie di dichiarazioni sue e di altri esponenti dell'amministrazione, per esempio l'inviato americano in Medio Oriente, Witkoff, no, che aveva detto alcuni giorni fa che è andato a Gaza e ha detto Gaza è al momento un cumulo di macerie dove è impossibile abitare e dove ci vorranno circa 10-15 anni per ricostruirla. Ecco, allora, la dichiarazione di Trump, per quanto apparentemente folle, è stata studiata e ha un fine soprattutto, farla finita con quello che è stato l'asse portante, diciamo, di tutte le amministrazioni americane, democratiche e repubblicane negli ultimi decenni, cioè la soluzione dei due stati. Dicendo che gli Stati Uniti sono pronti a occuparsi di Gaza, Trump implicitamente dice che non c'è più uno stato palestinese autonomo in previsione, diciamo, come fino a poco tempo fa aveva per esempio ancora sostenuto Biden.
Ecco Roberto, da una parte ci sono le valutazioni politiche di diplomazia, di diritto internazionale, dall'altra c'è il piano, la sostanza. Ho letto sui giornali americani, su molti giornali americani in questo momento stanno dando voce a analisti esperti su soprattutto le perplessità nei confronti di questo piano.
Beh, sì, allora, diciamo, le perplessità sono tante, Sciocchi, e si legano, diciamo, al contesto più generale delle prime settimane di amministrazione Trump all'interno e all'esterno. Trump, diciamo, testa fino a dove può arrivare. Lo fa all'interno del paese con gli ordini esecutivi, per esempio sullo Ius Soli, contrario al 14° emendamento. Il presidente non può cambiare la Costituzione con un ordine esecutivo, lui lo sa, ma lo ha fatto. Lo sta facendo con le misure sui licenziamenti dei dipendenti pubblici. Anche qui ci sono delle regole, delle tutele stabilite per legge. Lui però licenzia lo stesso. Scusate. E lo fa ora anche con questa proposta su Gaza, che è manifestamente folle e irrealizzabile, ma che Trump appunto rende pubblica. In questo caso, tra l'altro, molti commentatori, non sfugge un dettaglio, il piano su Gaza arriva mentre sono sempre più chiare ed evidenti le mosse politiche e militari israeliane sulla Cisgiordania. Per esempio c'è un intensificarsi delle operazioni militari israeliane, l'assedio di Jenin è giunto al 15°-16° giorno e alcuni giorni fa l'IDF, l'esercito israeliano, ha annunciato di aver ucciso dall'inizio di gennaio nell'area 55 terroristi. Quindi l'impressione è quella di un'azione che va al di là della semplice gestione dell'occupazione. L'impressione è quella di un allargamento alla Cisgiordania, di una guerra più vasta con disegni, diciamo, di riorganizzazione territoriale e politica, cioè quello che la destra italiana vuole, annettersi Gaza. Alcuni giorni fa, a questa precisa domanda, Trump non ha risposto, ha detto: io non voglio rispondere se Israele deve annettersela o meno, vi dico solo che Israele ha un territorio molto ma molto piccolo, che è una risposta che non è una risposta ma è già una risposta. Quindi diciamo l'assist su Gaza è in qualche modo strumentale al disegno sulla Cisgiordania. Trump sa molto bene che Gaza ovviamente non potrà occuparla, ma al tempo stesso dice che lo potrà fare perché così appunto implicitamente dice che non c'è più uno Stato palestinese autonomo e quindi la Cisgiordania deve essere annessa a Israele. In questo senso, diciamo, si parla, molti analisti parlano proprio di un assist, di una offerta esplicita, molto esplicita di Trump alla destra israeliana, e quindi questo mi pare abbastanza chiaro a questo punto, ecco.
Grazie Roberto, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Ci sono state moltissime reazioni di indignazione, di rabbia da parte dei palestinesi. Ne abbiamo scelto una, quella di Mira Awad, cantante che sarà a Sanremo tra poco, canterà con l'israeliana Noah Imagine. Lei in questi mesi praticamente non si è mai sbilanciata su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, però quando è troppo, e su Facebook ha scritto un post di una tale rabbia, di una tale indignazione, quindi vale la pena ascoltare quello che ha scritto.
Fatemi capire bene. Trump si preoccupa per il popolo di Gaza e vuole garantire loro una bella vita in cui non dovranno più preoccuparsi di morire ogni giorno, come se le devastazioni a Gaza fossero state causate da un uragano o da uno tsunami e non da un criminale di guerra seduto proprio accanto a lui che utilizza armi devastanti fornite dagli Stati Uniti. Mi chiedo, il mondo può davvero diventare così surreale? La convinzione con cui Trump sta dipingendo questa nuova realtà di Gazawi felici altrove, di una riviera medio orientale e quel sorriso sul volto di Netanyahu. Voglio dire, non sono una psichiatra, ma non vi sembra una follia? Stanno decidendo cosa è meglio per gli abitanti di Gaza senza nemmeno avere uno di loro nella stanza. Definire questo comportamento condiscendente sarebbe un eufemismo. La realtà è molto molto peggiore. Hanno disumanizzato i palestinesi al punto che si permettono di parlare di loro come se fossero bestiame. E, nonostante ci fosse tutta la stampa e il mondo intero a osservare, nessuno di questi uomini ha mai battuto il ciglio, nemmeno per un secondo, mentre descrivevano la pulizia etnica definitiva della striscia di Gaza.
Come ha reagito il mondo arabo a questo piano di pulizia etnica di Donald Trump? Sentiamo Emanuele Valenti.
Le reazioni della comunità internazionale alle parole di Trump su Gaza sono state quasi tutte sulla stessa linea. incomprensibili, impraticabili, contro il diritto internazionale, la soluzione del conflitto israelo-palestinese passa dai due stati. Lo hanno detto praticamente tutti, palestinesi, paesi arabi, Iran, Turchia, governi europei, anche quelli storicamente più vicini agli Stati Uniti come la Gran Bretagna, Australia, Cina. Una risposta unanime. In effetti l'uscita del presidente americano, anche se anticipata nei giorni precedenti, ha sorpreso un po' tutti, probabilmente anche gli stessi israeliani, e rappresenta il più radicale cambio di rotta della diplomazia americana sulla questione israelo-palestinese dalla nascita dello Stato di Israele nel 1948. Le organizzazioni per i diritti umani hanno parlato di un crimine di guerra. In sostanza, aggiungiamo noi, Trump non ha tenuto conto di tutto ciò che ha a che fare con storia, identità, terra, emozioni, diritti. A Gaza, nella maggior parte dei casi, vivono infatti le famiglie palestinesi che nel corso della storia sono state costrette a spostarsi anche più volte durante le ripetute guerre arabo-israeliane. L'arrivo di Trump alla Casa Bianca è stato un terremoto, un po' lo sapevamo, un po' lo stiamo imparando giorno per giorno. E per quanto riguarda il Medio Oriente, le sue parole, le sue mosse si inseriscono in un contesto già di suo molto complesso. Se poi aggiungiamo il fatto che le dichiarazioni del presidente americano anticipino sempre quello che potrebbe succedere o non succedere, a volte sono delle forzature d'affarista per valutare le reazioni della controparte, il quadro diventa ancora più confuso. Il nostro compito però è fare ordine. Qui le prese di posizione che contano, a parte quelle dello stesso Trump, sono quelle del mondo arabo, tenendo anche a mente il rapporto dei paesi arabi con la questione palestinese. Tutti i paesi arabi, alcuni lo avevano già fatto nei giorni scorsi, hanno detto che i palestinesi di Gaza debbano rimanere nella loro terra e che loro non li accoglieranno. Lo hanno detto anche Egitto e Giordania, i due paesi che da alcuni giorni Trump cita proprio come possibile destinazione dei palestinesi della striscia. Per i giordani vale anche il ricordo di Settembre Nero all'inizio degli anni 70, quando la monarchia cacciò i gruppi armati palestinesi che si erano insediati sul suo territorio, colpendo anche i civili palestinesi. Per gli egiziani valgono le guerre contro Israele, che per diversi anni occupò il Sinai. Egitto e Giordania sono anche due paesi della regione che per primi riconobbero Israele 1979-1994. A parte la prossimità geografica, Trump potrebbe voler giocare anche su questo. Per loro, come per tutti i paesi arabi, la questione palestinese rappresenta però anche di fronte alle loro basi interne una linea invalicabile e in fondo è forse l'unico elemento, l'ultimo elemento che tiene ancora unito in un certo modo il mondo arabo. Come durante la sua prima presidenza, l'architettura ipotizzata da Trump per pacificare il Medio Oriente dovrebbe passare dalla normalizzazione dei rapporti tra Israele e la maggior parte dei paesi arabi, primo fra tutti, per importanza, l'Arabia Saudita. Non è un caso che Riyad sia stata tra i primi a commentare negativamente le parole su Gaza provenienti dalla Casa Bianca. I sauditi hanno ribadito che loro considerano come unica soluzione quella dei due stati. E Stato vuol dire ovviamente anche territorio, in questo caso quello di Gaza. Qual è qui la strategia di Trump? Dove pensa di far cadere il punto di equilibrio il presidente americano? Perché le due cose, normalizzazione dei rapporti tra Israele e mondo arabo e pulizia etnica a Gaza, non sono compatibili. Probabilmente siamo solo all'inizio. In poche settimane Trump è andato ben oltre quello che potevamo immaginare. L'America First vale solo fino a un certo punto. Il presidente americano ha minacciato un pericoloso espansionismo tipo Risiko, Gaza, Panama, Groenlandia, Canada. Nel caso di Gaza la sua strategia si scontra però con il quadro probabilmente più complesso. Il risultato finale lo conosceremo solo più avanti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Quello di cui abbiamo bisogno ora non sono i dazi unilaterali aggiuntivi, ma il dialogo e la consultazione. Il commento del portavoce del ministro degli esteri cinese, Lin Jian, in merito alle affermazioni di Trump, che ieri sera ha detto di non avere fretta nell'avere un colloquio con Xi Jinping. Tuttavia Pechino, aspettando l'inizio del dialogo, offrendo il dialogo, ha annunciato una serie di tasse sui prodotti americani. Sentiamo Gabriele Battaglia, intervistato stamattina da Diana Santini in A come Atlante.
Allora, a mio avviso sono misure che intendono mostrare a Trump il ventaglio di settori nei quali la Cina può compiere una rappresaglia, ma al tempo stesso intendono anche mostrare una certa, diciamo così, moderazione per lasciare la porta aperta a eventuali trattative. Allora, oltre a mettere questo 15% sulle importazioni di materie prime energetiche fossili, per le quali ci sono delle valide alternative, cito la Russia, l'Arabia Saudita, l'Iran, è interessante perché sono stati inseriti anche due conglomerati nella lista delle cosiddette entità inaffidabili. Cioè, praticamente cos'è questa lista? È un elenco di entità straniere, possono essere imprese, organizzazioni, ma anche singoli individui, che potrebbero essere sanzionati dal governo cinese per due ragioni. Uno, perché mettono in pericolo la sovranità, la sicurezza nazionale o gli interessi di sviluppo della Cina. E due, perché si sono rese colpevoli di applicare misure discriminatorie contro imprese, organizzazioni o individui cinesi. Allora, i due conglomerati inseriti in questa lista sono Illumina, che è un'impresa biotecnologica, e poi PVH, che è invece un'impresa di moda, che controlla marchi come Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Non si sanno le motivazioni nello specifico di questo inserimento nella lista, no? Ma è chiaro che si colpisce un ampio spettro. Cioè si dice, guarda, voi ci colpite su tutte le merci cinesi, attenzione che anche noi possiamo andare a colpire un ventaglio enorme di settori statunitensi, e poi voi avete le elezioni. Quindi ci sono tutte queste consorterie, questi interessi costituiti, che comunque poi dopo vi vengono a chiedere il conto. Ecco, secondo me il gioco dei cinesi è un po' questo qua. E poi c'è Google. Qui la stampa, diciamo così, mainstream, si è un po' sollazzata dicendo che la Cina fa le sanzioni a Google, che è già oscurato in Cina. In realtà è più articolata la questione, perché come succede anche per Facebook, per X, eccetera, ci sono imprese cinesi che investono in tutte queste imprese tecnologiche, tra cui appunto Google, sotto forma di pubblicità. Quindi ci sono interessi economici. Chiaramente sanzionare Google significherebbe togliere a Google questa fonte di reddito dalla Cina.
E che è la pubblicità, quindi, agli investitori cinesi, diciamo.
Sì, e poi pensiamo a Android, sistema operativo per i cellulari, largamente usato in Cina, che potrebbe essere sostituito da prodotti altrettanto efficienti cinesi. E quindi chiaramente una sanzione, un'eventuale sanzione su Google servirebbe a fare pressioni su tutto il comparto tecnologico statunitense. Quindi un comparto, quello delle grandi imprese tecnologiche, che si è immediatamente messo sotto l'ombrello di Trump con la sua vittoria elettorale, si lancia un messaggio anche lì.
A Bruxelles si è aperto oggi la sessione del Tribunale Permanente dei Popoli dedicata ai crimini di guerra commessi dall'esercito turco nel Rojava. Sentiamo da Bruxelles Valentina D'Amico.
Continuerò a cercarlo fino al mio ultimo respiro. Sentivamo gridare e sapevamo che erano le 9 del mattino, ora in cui iniziano le interrogazioni e le torture. Quando smettevano le urla sapevamo che erano le 5 del pomeriggio. È la testimonianza di una madre curda sfollata ad Afrin nel 2018. Suo figlio è stato arrestato e dal 2020 è scomparso, non si hanno più notizie di lui. La loro storia è stata resa nota durante la prima sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, il Rojava contro la Turchia, che si è svolto oggi presso la Libera Università di Bruxelles. organizzato da diverse associazioni civili e politiche curde internazionali. L'obiettivo è esaminare le gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra commesse dal governo turco e dalle sue forze paramilitari dal 2018 fino ad oggi in Rojava, nel Kurdistan siriano. Un modello sociale inclusivo, democratico e egualitario che ha riunito curdi, arabi, yazidi, cristiani e altre minoranze in uno spirito di coesistenza pacifica che evidentemente dava fastidio e andava smantellato. Secondo le accuse e le testimonianze ascoltate oggi, l'ambizione turca sul nord-est della Siria ha radici storiche e anche economiche. L'obiettivo è costringere allo sfollamento la popolazione curda, privarla delle proprie case, delle terre, delle industrie dell'olio d'oliva e della tessitura, appropriarsi delle risorse e favorire l'insediamento di popolazioni arabe e turcomanne. È quello che è accaduto ad Afrin con ben 3 operazioni militari, Scudo dell'Eufrate, Ramoscello d'Olivo e Fonte di Pace, il cui obiettivo dichiarato era di sconfiggere il terrorismo, ma che di fatto hanno costretto all'emigrazione forzata centinaia di migliaia di persone, bambini e anziani, curdi per la maggior parte, verso Al-Shabba prima e poi ancora verso Tel Rifat, con il sostegno del gruppo jihadista dell'esercito nazionale siriano, che lo Stato turco sostiene con armi e logistica. È quello che risulta da report di associazioni umanitarie come Human Rights Watch, Amnesty International, le Nazioni Unite hanno confermato che le persone uccise e ferite nei bombardamenti e negli attacchi indiscriminati sono civili. Ibrahim Seho, testimone diretto dell'occupazione di Afrin, collegato via internet da un campo profughi, racconta che ci sono circa 200 prigioni nella regione, dove oggi si perpetua la tortura. Le donne sono costrette a scappare, altrimenti vittima di stupri e violenze fisiche e psicologiche. Neanche i bambini sono risparmiati, arrestati e tenuti senza cibo e acqua, non curati, se malati. Nelle scuole la lingua curda è ridotta ad 1 ora di insegnamento a settimana, mentre il turco e l'arabo sono insegnamenti obbligatori. Anche i nomi degli edifici e delle strade sono stati sostituiti. Efsatio è un avvocato, membro dell'Associazione degli Avvocati di Cipro. Nella sua analisi fa un parallelismo tra l'occupazione turca di Cipro negli anni 70 e quella di Afrin ai giorni nostri e come quello dell'ingegneria demografica sia un modello utilizzato da sempre dalla Turchia per imporre la propria presenza, cambiare il volto e la cultura dei territori. C'è un parallelismo riguardante i comportamenti internazionali, le violazioni delle norme internazionali e le atrocità perpetrate dai turchi a Cipro come ad Afrin. Anche dopo 50 anni dall'occupazione turca di Cipro, la popolazione soffre, privata degli elementari ma fondamentali diritti alla proprietà, alla famiglia. La Turchia perseguita la popolazione e la costringe a lasciare la propria terra allo stesso modo. Means.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso parliamo dei guai di Emilia Perez, il film di Odiar con 13 nomination. Sentiamo Barbara Sorrentini.
Le polemiche che stanno avvolgendo Carla Sofia Gascón in questi giorni la stanno allontanando sempre di più dalla possibile vittoria del premio Oscar come miglior attrice. La protagonista di Emilia Perez, di Jacques Audiard, già premiata con un Golden Globe e con la Palma dello scorso Festival di Cannes insieme alle altre interpreti femminili del film, si era già fatta notare per la sua irruenza durante le premiazioni. Lacrime, emozioni fortissime e voci fuori controllo quando dedicò il premio a tutte le persone transgender, sottolineando le difficoltà e le discriminazioni che la comunità LGBTQ+, deve sopportare anche solo per fare minime conquiste. Aveva commosso chiunque l'avesse intercettata, così come è riuscita ad affascinare le giurie, la stampa, il pubblico con quell'interpretazione fantastica di un narcotrafficante che cambia sesso per scappare dalla giustizia, in una sorta di redenzione che però non la risparmia dalla gelosia e possessività macista. E ora che Gascón si stava finalmente preparando ad aggiudicarsi l'Oscar come miglior attrice, la favola si disintegra, ogni speranza è svanita. Ecco che saltano fuori dei tweet al vetriolo scritti tra il 2016 e il 2020, in cui l'attrice si scaglia contro la crescita dei musulmani in Spagna e altri in cui se la prende con l'Academy per aver trasformato la cerimonia degli Oscar in un festival afrocoreano e in una manifestazione del Black Lives Matter o dell'8 marzo. Sono tanti tweet razzisti e islamofobi, poi cancellati da X e seguiti da un post di scuse da parte dell'attrice. Le reazioni dell'Academy e di Netflix, che distribuisce il film, sono state immediate e drastiche. Cancellazione della presenza di Carla Sofia Gascon negli Stati Uniti per la promozione e molto probabilmente anche dalla cerimonia del 2 marzo a Los Angeles. In questi giorni Gascon ha rilasciato un'intervista esclusiva con la CNN in spagnolo.
Pero primero que quiero hacer, sin lugar a dudas, es pedir disculpas.
In questa intervista l'attrice si scusa con chi si fosse sentito offeso e dichiara: "Non posso ritirare la mia candidatura all'Oscar perché non ho commesso alcun crimine, né ho ferito nessuno."
Se mi ha tacciato de razzista es algo que yo quería dejar claro que no soy, porque creo que se me ha juzgado, se me ha condenado y sacrificado y crucificado y apedreado sin un juicio.
Non sono razzista né niente di come mi hanno fatto apparire alcune persone. Sono stata giudicata, condannata, crocifissa e lapidata senza processo e senza possibilità di difendermi. In sintesi, Gascon si dichiara antirazzista, spiega i suoi tweet contestualizzandoli, parla della figlia, dei valori a lei trasmessi e della compagna musulmana. Intanto anche il regista Jacques Audiard, già criticato per la sua descrizione del Messico, e le altre protagoniste del film hanno preso le distanze dalle dichiarazioni dell'attrice che interpreta Emilia Perez.
Chiudiamo con Gaza, questa volta in una graphic novel, prima di sentire Luisa Nanipieri. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
La 52esima edizione del Festival Internazionale di Fumetto di Angoulême in Francia si è conclusa pochi giorni fa. La Fauve d'Or, quella che premia il migliore fumetto, è andata all'ex disegnatore di Charlie Hebdo, Luce, che ha ritracciato la storia di un quadro sequestrato dai nazisti a un collezionista ebreo, raccontando quegli anni e quelli successivi, l'arrivo di Hitler al potere, la siderazione di fronte alle atrocità e l'indifferenza di chi è venuto dopo, dal punto di vista dell'opera d'arte, che diventa così testimone di un'epoca buia a cui da anni pensiamo ripetendo mai più. Dell'importanza di testimoniare e di tenere gli occhi bene aperti sull'indicibile e l'orrore, parla anche un altro libro che non era in concorso, ma che è stato presentato dal suo editore francese proprio al Festival di Angoulême. Gaza, del fumettista e musicista libanese Mazen Kerbaji, non è un romanzo grafico propriamente detto. È in parte un diario, in parte una fonte di immagini, slogan e vignette che potremmo voler attaccare sui muri fisici o digitali per gridare la rabbia, la disperazione e l'amore per il popolo palestinese. È anche il modo in cui l'autore ha cercato di mantenere la sanità mentale, la sua e quella di chi gli stava vicino, continuando contemporaneamente a guardare verso Gaza, senza chiudere gli occhi davanti alla sofferenza e all'orrore, che non esita a riproporre con una sensibilità e una forza che non scadono mai nel macabro, perché non ne ha bisogno. Come diceva Marcello Lorrai in un'intervista alcuni mesi fa, vedere quello che succede espresso in maniera diversa dalle foto, dai filmati, in qualche modo resta inciso in maniera più profonda. L'immagine di un bambino morto ci sciocca e ci fa allontanare lo sguardo, nel disegno invece c'è una distanza con l'orrore che invita ad uno sguardo più attento, a vedere la realtà della cosa. Più che l'immagine, è l'idea a fissarsi nella tua testa. Le tavole di questo libro sono tutte in bianco e nero, datate e disegnate tra il 12 ottobre 2023 e il 25 febbraio del 2024. Tutte tranne una, che riprende un disegno fatto da sua madre nell'83 per esprimere il dolore straziante della guerra civile in Libano e che ha fatto proprio sotto gli occhi di suo figlio. Con lei, nel 2006, Kerbaji aveva disegnato un diario a fumetti della guerra tra Israele e Libano, poi pubblicato in un blog. Delle esperienze che lo hanno segnato, ma anche un fil rouge che continua a motivarlo nella scelta di usare il fumetto per raccontare e raccontarsi. Una cosa che fa unendo minimalismo grafico e umorismo nero feroce, con cui affronta il senso di colpa dell'essere al sicuro mentre i palestinesi muoiono sotto le bombe, ma anche l'ipocrisia di un mondo occidentale che preferisce tacere o vivere di simboli invece di agire. Dedicato al futuro che ci guarda con incredulità, questo libro testimonia anche della repressione delle manifestazioni di sostegno alla causa palestinese, in particolare in Germania, dove l'autore vive da anni, e riflette sul delicato uso delle parole in quelle che si vantano di essere le società della libertà di espressione. Una testimonianza e uno sguardo su Gaza e su di noi per non dimenticare e non chiudere gli occhi. Gaza di Mazen Kerbaji, 128 pagine in bianco e nero, Act Sud, disponibile anche in inglese nell'edizione di O.R. Books.
A Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.